giustamente su abbattuti non possono rialzarsi, ci sediamo, mi sembra giusto. Allora, prima di tutto una precisazione su chi comanda. Noi sappiamo che chi comanda è il Signore, in particolare il Signore comanda attraverso la sua Chiesa e il suo corpo, e la Chiesa comanda attraverso la liturgia. Noi, in questo giovedì, questo è l'ultimo, cerchiamo di obbedire, proprio nel senso bello, benedettino del termine, di obbedire alla liturgia. Allora, questo è il Salmo di domenica scorsa, che è stato scelto, beh, non ci vuole un genio, soprattutto per il versetto 10. Domenica scorsa ricordate il Vangelo del Circonato, ma tutte le parole, i brani della scrittura parlavano di luce, quindi anche il Salmo parlava di luce. Versetto 10, intera sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Però il Salmo non era presente nella sua interezza. Noi quando abbiamo questi momenti, io ne sono ogni volta sempre più convinto, e lo vedremo anche stasera, abbiamo la grazia di accostare un testo biblico in tutta la sua interezza. Giovedì scorso era una interezza di 48 versetti, per chi c'era. Però era interessante vedere questo movimento. E in qualche modo anche il Salmo di oggi è collegato al Salmo della volta scorsa che, per chi c'era lo ricordo, per chi non ce lo dico, raccontava tutta la storia del peccato di Israele, da prima del passaggio del Mar Rosso al ritorno dall'esilio dal tempo di Babilonia. Va bene, il Salmo di oggi in qualche modo è collegato, ma appunto il fatto di averlo, tra l'altro è abbastanza breve, in tutti i suoi 13 versetti, ci permette di avere uno sguardo pacato, di gustarlo molto, non solo per le parole, ma per le connessioni, o anche, vedremo in certi casi, per la mancanza di connessioni. È un momento prezioso questo, perché raramente noi stiamo di fronte a un testo nella sua interezza, e l'interezza ha un suo significato. Allora, il versetto numero 1 introduttivo al maestro del coro, di Davide, servo del Signore. Il versetto numero 2 è come la tesi della prima parte. Ecco, il legame con il Salmo della volta scorsa. Il Salmo della volta scorsa, di domenica scorsa, soprattutto nella sua forma estesa e completa che abbiamo gustato qua giovedì, parlava del peccato di Israele, carrellato di secoli, ed ecco che si riparte da qua, si parte dal peccato, e stiamo attenti perché vedremo che non si fa molta strada. Ripeto la frase: si parte dal peccato, e, ed è giusto che sia così, non si fa molta strada. Nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è il timor di Dio. Questo è il titolo, versetto 2. Dal versetto 3 al versetto 5 lo svolgimento. Vediamo un po' com'è questo cuore dell'empio, e ovviamente, come sempre, è saggio riconoscerci un po', ci riconosciamo come empi, riconosciamo qui la nostra parte che è empia. Allora, cosa che succede? Leggiamo la parola di Dio. Poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Qui sembra che ci sia qualcosa di positivo. Allora, quest'uomo qui, questo empio, vuole ricercare la sua colpa, vuole detestarla. Però, appena prima detto, si illude. Inique e fallaci sono le sue parole, rifiuta di capire, di compiere il bene. Va bene, col versetto 4 non si avanza molto. Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il male. Non se ne viene a capo. Guardate, vi faccio solamente dei flash. Capitolo 7 delle Lettere Romane. Andiamo un po' più avanti. Sant'Agostino. Oppure andiamo un po' più avanti. Martin Lutero, siamo nei 500 anni, 2517-2017 della Riforma. Questa coscienza profonda che attraversa il cristianesimo, ripeto, a partire, beh, io sono partito da San Paolo, potrei partire anche da Geremia, ma mi accontento di San Paolo, che quando uno è nel peccato non si tira fuori. Può fare tutti gli sforzi di questo mondo, ma non ci si tira fuori, ti avviluppi sempre più. C'è quella bellissima e drammatica immagine che io la rendo in modo plastico, del barone Munchausen, vedo presente, quello che voleva sollevarsi tirandosi per i capelli. Finirei pelato se continuo nell'opera. Non ce la fa. Il dramma del peccato è che anche quando tu pensi di uscirne, non ne esci. Ripeto, Romani 7, se volete, se avete voglia, tempo, è uno dei capitoli più tremendi di tutto il Nuovo Testamento, è la descrizione che quando uno è nel peccato non se ne esce. Ma se non volete Romani 7, prendiamo la vicenda di Adamo, tanto per stare all'inizio. Vedete, è un disastro a cui per migliorare segue sempre un disastro peggiore. Allora, cosa succede con Adamo? È un episodio così famoso che è facile, è semplice per voi e per me sfuggirlo. Mangia il famoso frutto, mela, banana, di coca, che dir si voglia, tanto sulla Bibbia viene scritto, si parla di questo frutto. Poi sente i passi di Dio e fa una cosa ancora peggiore, che mangia il frutto, si nasconde Adamo di sé e poi il capolavoro, scaricare la colpa sugli altri, la donna che tu mi hai messo a fianco, e la vita è tutta una storia di peccato dove ogni passaggio è peggio del precedente. È la drammatica storia del peccato, è così drammatica che è per questo che è bello avere tutto il testo. Guardate che cosa succede dal versetto 5 al versetto 6. C'è uno spazio bianco, ma è solamente per evitare a vedere il cambio di tema. Ma di per sé, dal versetto 5 al versetto 6, guardate come il tema cambia improvvisamente. Abbiamo finito con via da sé non respinge il male, e riprendiamo con Signore, la tua grazia è nel cielo. E uno potrebbe dire all'autore del Salmo 35, sì, ma dov'è il collegamento? Eravamo su quest'uomo peccatore qui che non è... Perché ti metti a parlare di Dio improvvisamente? Perché se non ti metti a parlare di Dio improvvisamente, non ne esci. Cioè, qui il salmista è andato avanti dal versetto 3 al versetto 5 a parlare del peccatore che non se ne esce da sé. Ma se andava avanti fino al versetto 417... Guardate, era la stessa solfa, un po' appunto come il Salmo per chi c'era la volta scorsa. Posso cambiare i contesti, posso cambiare le parole, posso cambiare, ma la logica è sempre lo stesso: dal nero non ne esce. È molto bello questo cambio dal 5 al 6. Vedete, quando si studia la Bibbia, la parola di Dio, sono diversi metodi di lettura. Un antico metodo, che è quello che ho fatto io, mi è stato comunicato 30 anni fa con il mio professore Ravasi, era il cosiddetto metodo storico critico. Adesso non sto a fare della tanto lunga. Era un metodo che magari diceva: ecco, questo salmo è la composizione di due tradizioni diverse. Questo salto è dovuto al fatto che abbiamo due testi diversi che sono stati appiccicati insieme. Può anche essere. Ma io sono molto contento di quando una nuova metodologia, che è il cosiddetto metodo narratologico, molto più rispettoso del testo, si è fatto strada. Questo metodo dice: ma prendi il testo così com'è. Non stare a fare delle dietrologie che sono molto complicate, tra l'altro chiedono la conoscenza delle lingue, sono per persone tecniche Non a caso Papa Benedetto XVI ha polemizzato con questo metodo quando esasperato. Stai a quello che leggi, stai a quello che leggi. Cos'è che leggi? E qui uno può avere fatto, può avere il dottorato in Bibbia, aver fatto la terza elementare, e si accorge che cambia improvvisamente il soggetto. Perché così è la vita di grazia. La grazia è questa, è una ventata improvvisa, è Dio che interviene. È San Paolo che cade da cavallo, è il bel tempo dopo un temporale, mettetela come la volete, ma è, guardate che è importantissimo. È l'intervento di Dio. Infatti, cambia improvvisamente. Per cui ci si mette a parlare di Dio, ci si mette a parlare della grazia, della fedeltà, della giustizia, del giudizio e della salvezza. Sono cinque, sono quattro più uno, adesso vedrete perché dico quattro più uno, ci sono ogni volta dei parallelismi. Signore, la tua grazia è nel cielo, bellissime queste immagini, la tua fedeltà fino alle nubi, la grazia è come l'orizzonte più vasto del cielo. Poi c'è una concretizzazione, la fedeltà fino alle nubi, un'ulteriore concretizzazione, la giustizia come i monti. Provate a vedere le immagini, un cielo azzurro, poi nel cielo azzurro uno vede delle nubi, poi sotto le nubi vede un profilo di montagne, e poi addirittura si va nell'abisso, il tuo giudizio come grande abisso. 2500 anni più tardi, uno di radice ebraica, Sigmund Freud, avrebbe inventato la psicanalisi, ossia la psicologia del profondo, profondo, il tuo giudizio come il grande abisso. Guardate che immagine bellissima, cielo, nuvole, montagne, abisso, per descrivere grazia, fedeltà, giustizia, giudizio, il tutto per che cosa? Per la salvezza. E guardate che chicca bellissima alla fine del versetto 7. Uomini e bestie. Un grande autore, da poco scomparso, De Benedetti, aveva un grande affetto per gli animali, aveva anche la casa piena di cani e gatti, esultava per questi versetti, perché se prima, quando parlavamo del peccatore, non ne arrivavamo a una, e vi ho detto, no, i versetti 3 e versetti 5, potevamo andare avanti dei mesi, ma è sempre lì il peccatore che si rivolta dentro di sé, non ne viene a capo. Qui addirittura c'è la salvezza che arriva ai canarini, ai pesci rossi, alle manguste, ai colibrini, a tutti gli animali. E il Dario cosa dice? No, il Dario non dice niente, è scritto qua, uomini e bestie. Tra l'altro la parola in italiano è molto forte, bestie. Sei una bestia, che bello, loro sono destinati alla salvezza, sono bestie. Impressionante la differenza tra i versetti 3, 5 e 6 e 7. Il respiro c'è nei versetti 6 e 7 e la mancanza di fiato che c'è nei versetti 3 e 5. E a questo punto le due strade, perché prima abbiamo parlato dell'uomo, cioè abbiamo parlato, il Salmo 35 ha parlato dell'uomo peccatore, poi parla di Dio, versetti 6 e 7, e a questo punto ecco l'alleanza. Adesso parliamo di tutti e due insieme, come versetto 8 fa proprio da contraltare al versetto 2. Il versetto 2 era: nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timore di Dio, era il titolo di quella parte oscura che è venuta, e questa è la sintesi della parte vicente che abbiamo visto. Quanto è preziosa la tua grazia, Dio, grazia, si riprende il termine del versetto 6, Signore, la tua grazia nel cielo. E a questo punto il cammino si unisce. Si rifugiano gli uomini all'ombra delle due ali. Di chi si parla? Degli uomini e di Dio. di tutti e due. Si rifugia negli uomini, all'ombra delle sue ali. Si sazia all'abbondanza della tua casa. Li dissedi al torrente delle tue letizie. Vedete qua? Abbiamo l'uomo non come peccatore, esclusivamente peccatore, ma come partner, alleato di Dio. Mi varrebbe da dire in senso cristiano, in qualche modo in senso anche ebraico, come figlio di Dio. E in te la sorgente della vita, la tua luce, vediamo la luce, che era quel versetto per cui è stato scelto il Salmo nella Domenica del Cigonato. Ancora la parola grazia, concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia retta di cuore. Adesso notiamo una cosa sui versetti 12 e versetti 13, faccio una metafora appunto meteorologica. Dal 3 al 5 eravamo, come detto, il pieno dell'uragano, cielo oscuro, le tenebre di quest'uomo peccatore che spera di togliersi dal peccato, in realtà si rimane sempre di più. Immaginate il cielo quando inizia la tempesta, scuro, nero, plumbeo, pesante. Poi c'è stato questo cambiamento di sguardo. E i versetti 12-13 mi fanno venire in mente quei cieli quando ormai è sereno e all'orizzonte che sta andando via vedi ancora un po' di nuvolaglia, un po' di scuro, magari vedi in fondo dei lampi, dei tuoni ancora, magari ne senti il brontolio, ma anche arriva da tanti chilometri, quindi l'onda sonora arriva confusa, con un borbottio della pentola a fagioli, non è un tuono che è sopra di te, secco, che ti spaventa, è un brontolio di un vecchio vapore. Infatti qui, quella roba che sembrava tremenda, no? Questo empio qui, che versetto 2, nell'empio parla del peccato davanti ai suoi occhi, non c'è timore di Dio, diventa un fastidio da allontanare, come quando d'estate abbiamo la zanzara che ci dà fastidio, no? Allora fai così con la mano e la mandi via. Non mi raggiunga il piede di superbi, non mi disperda la mano degli empi, ecco sono caduti i malfattori abbattuti, non possono rialzarsi, non ne parliamo. L'ho letto volutamente con un cursus veloce, ma penso di non essermi sovrapposto al testo con la mia intenzione. Non mi raggiunga il piede dei superbi, che è un altro modo per dire gli empi. Interessanti che sono chiamati superbi, sappiamo, è stato detto tante volte, io ve l'ho detto tante volte, voi l'avete sentito tante volte, che la superbia è di per sé il peccato più grave che esista, i 7 peccati capitali. Si parte dal meno grave, che è la lussuria, la gola, la cupidigia, la cilia, l'ira, l'invidia, fino ad arrivare al peccato più grave in assoluto, per pensare che è il peccato di Lucifero, lo superbo, che è drammatico perché è invisibile. L'avevo detto tante volte, perché la superbia è drammatico, perché la superbia è quello che dice: io sono bravo, guarda come sono bravo, vengo persino alla lezione, alla donazione del giovedì in parrocchia, chi c'è più bravo di me? Io poi faccio addirittura il prete, voi siete bravi, io sono bravissimo. È così come si rovina e non se ne accorge niente. Quindi interessante questa cosa qui, è che stavolta l'empio viene chiamato come superbio, però appunto è che ormai lontano, tanto non mi raggiunge più, non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi, ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti, non possono rialzarsi, ma non mi curo più neanche di loro. Ma che bello, questo E guardiamo che il cuore è proprio il passaggio dal versetto 5 al versetto 6. Pensiamo un attimo a noi, no? Pensiamo, io vi guardo, perché un po' io vi conosco come voi conoscete me, no? Io vi guardo e vedo che ciascuno ha tristezza in famiglia, tristezza sul mondo del lavoro, magari ha appena perso una persona cara, ha tante angosce, ha tanti problemi. Chi di noi non li ha? Chi di noi non sta male in questo momento? Seriamente, adesso senza fare letteratura. Io oggi tra le tante cose sono stato male perché ho trovato un ragazzo di 15 anni che sta veramente male e mi è dispiaciuto tanto che un ragazzo di 15 anni stia male. Ma questa è una scheggia, no? Io non ce n'è uno qua dentro in questo momento che non stia male per qualcosa o per qualcuno. Magari ha un'intensità più forte, un'intensità più debole. Ecco, vedete, se fra di noi ci fosse un bambino di 8 anni potremmo dire, no? Vedete che siamo qui dentro in tutti i sacchetti che hanno porta di bambini. Se avessimo su quella panca un bambino di 8 anni potremmo dire, beh, uno felice c'è, lui che ha 8 anni. Però mi sembra che, adesso non so chi sia il più giovane fra di noi, però 9 anni no, 10 anni no, 11 anni no, 12 anni no, eccetera. Quindi, poiché siamo tutti maggiorenni e vaccinati, siamo tutti gente che sta per 7 versi molto male, e va bene. Due possibilità. Qui faccio un legame male peccato. O stiamo sul nostro male, sul nostro peccato e sui nostri guai, e vi faccio una promessa: non ne veniamo fuori. Passassero anche 500 anni, non ne veniamo fuori. Ciascuno, scusa signore la parola, con i suoi casini, non ne veniamo fuori, anzi, stiamo sempre peggio. Versetto 5. Oppure, versetto 6. Colpo d'ala. Sguardo sul Signore. Non c'è molto altro. Quello che facciamo adesso. Adesso semplicemente apro sportellino, non è un gesto molto complicato, e cerchiamo di avere questo colpo d'ala per grazie di Dio. Guardiamo il mondo, lo facciamo cantando, facciamo silenzio, e poi l'inizio delle risonanze sarà la fine di questo momento silenzioso di preghiera, dove, nella quale cerchiamo di passare dal versetto 5 al versetto 7.